A Gianni Mura, perché il tuo cuore faceva più rumore di una macchina da scrivere. Non riuscire a orientarsi non vuole dire molto, ma smarrirsi in una città come ci si smarrisce in una foresta richiede un particolare addestramento. I nomi delle strade devono risuonare al viandante come lo scricchiolio di un ramoscello secco e le stradine del centro storico devono rispecchiare le stagioni come un laghetto di montagna. È un'arte che ho appreso tardi. Essa ha esaudito il sogno, le cui prime tracce erano i labirinti scarabocchiati sulle pagine dei miei quaderni. Walter Benjamin, infanzia berlinese. Stava farneticando. Era troppo macchinoso pensare che lo avessero incaricato di un'indagine affinché scoprisse che il colpevole era lui stesso. Prima doveva formulare l'enigma e poi vedere se era possibile risolverlo. Riccardo Piglia, I casi del commissario Croce. Epilogo. Mercoledì 16 dicembre 1959. È seduto su una poltrona, con dei cuscini da un lato dove poggiare la testa. Il comodino è pieno di libri. Ce ne sono dappertutto, sulle mensole, sopra la scrivania. La madre è in cucina o da un'altra parte, nella casa. Ogni tanto mi sembra di sentirla muovere, transitare per il corridoio, chiudere una porta, ma lontano, come da un'altra città. Ha iniziato a leggere un nuovo romanzo sullo strano caso di un dottore e sta sottolineando le prime righe con un mozzicone di matita a cui ha rifatto la punta. Mr. Utterson, l'avvocato, era un uomo di temperamento rude che nessuno aveva mai visto illuminarsi per un sorriso, freddo, rigido e impacciato nei discorsi, ritroso dai sentimenti, magro, allampanato, polveroso e triste, eppure in qualche modo cordiale. Passerà le prossime 2 o 3 ore del pomeriggio a leggere, immobile, come sempre, se non fosse per la sete che sente. Sarà colpa della gita al museo, tutti quei dipinti e quelle statue, su e giù per le scale di un palazzo gigantesco. Gli fanno ancora male le gambe e ha paura che gli torni la stessa fitta al polpaccio che di notte lo fa contorcere dal dolore nel letto. Il medico ha detto a sua madre che deve farlo bere, ai bambini servono liquidi. Farebbe bene ad alzarsi prima che un altro di quei crampi gli morda nuovamente i muscoli. Basterà andare in cucina, riempirsi un bicchiere d'acqua, trangugiarlo fino all'ultima goccia. Poi potrà rimettersi a leggere in pace. Così il bambino vince la pigrizia, infila la matita nella tasca, chiude il libro e lo poggia sulla poltrona. Non c'è bisogno che ci lasci dentro un segno perché lo ha appena iniziato. Apre la porta della camera. È nel corridoio. Il padre lo ha fatto ridipingere da poco. Il colore lo hanno scelto insieme. È un azzurro carta da zucchero. Gli piace la sfumatura che prende quando si accendono le luci sul soffitto, di notte. Ma ora è pomeriggio e dal salotto arriva un chiarore diffuso che rende le pareti più scure. In cucina non c'è nessuno. Apre il frigorifero. La sera prima aveva lasciato una bottiglia di coca aperta. Di sicuro sarà svampita. Ne versa il contenuto nel bicchiere, sempre lo stesso. In casa ognuno ha il suo, non è difficile, sono solo 3. Quello del padre è il più grande. Anche la forma è diversa, tanto che gli è venuto spesso da pensare che somiglia al bicchiere nel quale beve. È un pensiero stupido, lo sa, ma se il padre fosse un bicchiere, è così che il bambino lo immagina. Più largo degli altri, con il vetro spesso e opaco, che non si vede mai bene che cosa contiene. Anche la madre è simile al suo bicchiere. Il collo, soprattutto, così fine e allungato, come di vetro. Quando era più piccolo, la chiamava la mia giraffa. E lui? Anche lui somiglia al suo bicchiere? Questo non saprebbe dirlo, perché negli ultimi mesi gli sembra che il suo corpo abbia iniziato a modificarsi. È diventato più alto, non di molti centimetri, ma abbastanza per rendersene conto da solo. I capelli, da lisci, si sono increspati e per pettinarli il pettine non gli basta più. Adesso, al polso, porta l'orologio che i nonni gli hanno regalato per l'ultimo compleanno. Forse è ora di scegliere un altro bicchiere, pensa, però la calcografia che c'è stampata sopra gli piace ancora. Non può fare a meno di toccarne il rilievo con un dito. Raffigura un uccello, un grande gufo con le ali chiuse. L'ha letto su un manuale che i gufi possono vedere anche al buio. Bere lì dentro darà anche a lui questo potere. A ogni sorso la sua vista aumenta, ne è sicuro, butta giù la bevanda svaporata e poggia il bicchiere sul piano della cucina. C'è un libro che lo aspetta in salotto e che promette di essere interessante. Il dolore alla gamba sembra passato. Oggi, forse, riuscirà a evitarlo.